Salve, buonasera. Fatevi un applauso per essere qua di venerdì sera a sentire cose sulla Cina. Mettiamo silenzioso tutti. Vi siete persi una scena fantastica perché c'erano due signore qui che sono entrate, poi sono uscite e hanno detto: ma l'Uzbekistan non è qua? Ha detto: no, qui signora siamo la Cina. Quindi per quelli che cercano l'Uzbekistan non è questa la sala giusta. Non si sa quale sia, stanno ancora cercando, ma qui oggi, questa sera parliamo di Cina. Allora, buonasera a tutti, io sono Vincenzo Tiani e so che non siete qui per me, ma siete qui per il grande ospite qui alla mia sinistra, Simone Pieranni. Subito un applauso spontaneo dal cuore. Simone è un giornalista che da anni si occupa di Cina. La mia testa, Cina, è Simone Pieranni. Ha scritto per tanti anni per Il Manifesto e ora è con Cora Media, passato anche lui al lato oscuro della forza, cioè i podcast, col podcast che si chiama Altri Orienti. E lo trovate quindi su Spotify e tutte le piattaforme. Io sono Vincenzo Tiani, vengo da Bruxelles apposta per voi, con molto piacere, vengo sempre volentieri a Torino e lavoro in uno studio legale che si occupa di privacy, quindi per lavoro a Bruxelles mi occupo di privacy, leggi digitali e tutto ciò che ci sta intorno, ne scrivo un po' per un po' di testate. E quindi stasera siamo qua a parlare proprio di Cina, di Cina, non di Uzbekistan. Partiamo, a parte che volevo salutare, sono il pubblico più giovane che abbia mai visto nella mia storia, 11 anni, perché ho sentito tutta la conversazione prima, 11 anni, grazie per essere qui, abbassate la nostra età media, questo aiuta. Allora, Simone, la prima cosa di cui vorrei parlare con te è la questione, diciamo, un po' un parallelismo fra la Cina, l'Europa e gli Stati Uniti. Oggi parleremo di piattaforme, da poco è stato fatto il congresso con Xi Jinping, è stato rieletto, acclamato a gran voce, per così dire. E quindi, diciamo, cerchiamo di capire un po' qual è la situazione e anche come l'Europa si paragona alla Cina. Io mi occupo di Europa e devo dire che la cosa che mi stupisce è che la Cina va velocissima, non solo dal punto di vista tecnologico, come sappiamo appunto, insomma, TikTok è un po' l'app, neanche più del momento, è un po' l'app delle nuove generazioni, e anche dal punto di vista legislativo, devo dire, cioè, mentre in Europa, considerate che la normativa sulla privacy hanno cominciato a parlare nel 2012, dopo 4 anni, nel 2016 è stato pubblicato, effettiva, obbligatoria dal 2018, qui in 448 hanno tirato fuori una legge sulla privacy, una legge sugli algoritmi, una legge sulla cyber security, tutto nel giro di pochissimo. E, giusto per farvi un attimo, qual è la situazione oggi a Bruxelles? A Bruxelles anche, diciamo, sono state approvate da poco due nuove normative. Una si chiama Digital Services Act, che riguarda la responsabilità delle piattaforme. Come sapete, se siete online, abbiamo tanti problemi con la gestione, diciamo, di fake news, di hate speech, eccetera, eccetera, e si è deciso sostanzialmente di adottare un sistema che prevede non tanto una sanzione immediata, non si impone tanto alla piattaforma di rimuovere subito un contenuto controverso, mettiamola così, ma si dice: siccome quando non è illegale è complicato capire come gestire la situazione, pensiamo all'uso delle piattaforme per l'intromissione nelle elezioni, abbiamo visto il successo con Trump, con la Brexit, l'abbiamo visto con le elezioni francesi da parte dei russi e così via, si è deciso, questa norma dice: attenzione, se tu piattaforma noti, tu grande piattaforma, noti che i tuoi sistemi sono usati per creare un danno ai diritti fondamentali, allora devi agire. E invece, diciamo, la normativa cinese è stata approvata proprio sulla moderazione, anche sulla regolamentazione degli algoritmi, è un po' più, diciamo, incisiva. Partiamo da qui per vedere un po' il primo parallelismo forse fra i due grandi sistemi, Europa e Cina.
Sì. Buonasera a tutti intanto, grazie a Vincenzo per l'introduzione nonostante le iperboli.
Evitate.
Allora sì, intanto la... No, sento fortissimo, scusate. Intanto la velocità con la quale la Cina procede sempre anche da un punto di vista normativo dipende principalmente dal contesto ovviamente politico cinese, uno Stato gestito di fatto da un partito unico che quindi può sostanzialmente un po' utilizzare il tempo come meglio crede e quindi anche accelerare o rallentare tutta una serie di procedure come meglio crede. In secondo luogo, il rapporto tra, ad esempio, governo e quindi Partito Comunista Cinese e piattaforme è un rapporto molto più squilibrato rispetto a quello che c'è in Occidente. Noi ne parliamo da tantissimo tempo, no, di come regolamentare anche tutta una serie di attività delle piattaforme che sono comunque aziende private che sono diventate degli spazi pubblici e adesso con l'acquisizione di fatto di Musk di Twitter si crea subito un problema che ha a che vedere proprio con tutta una serie di fondamenti in realtà, no, della convivenza anche sociale che ormai si sviluppa soprattutto anche virtualmente. Tra l'altro Musk avrà dei problemi anche proprio con la Cina perché la sua principale azienda che è Tesla ha dei grandissimi interessi in Cina e quindi bisognerà vedere se il capo di Tesla dirà, soccomberà o prevarrà sul capo di Twitter, che però è la stessa persona, quindi dovremo vedere. E allora, noi abbiamo vissuto 20 anni in Cina nelle quali le piattaforme fondamentalmente hanno fatto quello che hanno voluto, perché erano uno strumento che il Partito Comunista ha utilizzato per digitalizzare il paese. La Cina in realtà è dagli anni 90, da quando sono partite, si sono sviluppate le riforme, quelle di Deng Xiaoping, cioè l'apertura, diciamo, al mercato globale, che ragiona in realtà sul mondo del digitale, perché aveva anche l'esigenza di snellire e velocizzare tutta una serie di dinamiche anche burocratiche e amministrative. Ed è una cosa tra l'altro di cui dobbiamo tenere conto, perché spesso noi parliamo di consumer, no? Cioè di una situazione nella quale ci sono gli utenti e ci sono le piattaforme, mentre in Cina tutta la digitalizzazione è servita anche a snellire un apparato, una macchina burocratica amministrativa, tant'è che ormai in Cina si parla di data driven governance, cioè tutto governato praticamente dai big data.
Cioè, hanno superato la speed, insomma.
Sì, direi di sì, sono andati un po' più avanti dello speed, anche perché hanno WeChat prima che noi avessimo lo speed. E a proposito
WeChat un attimo.
Sì, a proposito appunto di come dire, applicazioni cinesi che sono diventate famose in Occidente, TikTok la conoscete tutti perché probabilmente la utilizzate, qualcuno di voi la utilizzerà o conosce qualcuno che la utilizza, è l'app più scaricata in Occidente negli ultimi tempi. WeChat è quella che viene chiamata una super app, che è quello che tra l'altro puntano un po' a fare tutti. 6 o 7 anni fa Zuckerberg a un certo punto dice Facebook deve diventare come WeChat, e tutti hanno detto che cavolo è WeChat, no? Infatti. E WeChat è un'applicazione all'interno della quale c'è tutto. Praticamente i cinesi accendono il cellulare, accendono WeChat e non escono più dall'applicazione.
È internet.
È come, io faccio sempre l'esempio del sistema operativo, cioè esatto. Come un sistema operativo, non esci
iOS.
Più... Sì, non esci più da quel mondo lì, fai tutto, fai gli acquisti online, fai, diciamo, gestisci i messaggi, le chat, quelle di gruppo e tutto, compri, gestisci anche tutta una serie di appunto questioni amministrative, tipo paghi le tasse, ti puoi anche sposare, fai tutte le documentazioni lì, sì, e puoi anche divorziare ovviamente.
E io che sono andato in comune, che scemo.
Vedi, invece lì fai tutto lì e poi fine, perché oltretutto insomma non c'è tutta una serie di... Vabbè, comunque è un altro discorso che ha a che vedere poi con cultura, morale, eccetera. E... Quindi già ad esempio con WeChat in realtà c'era stato un segnale di un cambiamento anche negli immaginari, no? Noi siamo sempre stati abituati ad avere le novità, l'innovazione che arriva da Occidente, per lo più dagli Stati Uniti. A un certo punto, anche a causa degli investimenti cinesi eccetera, è arrivato qualcosa di nuovo in realtà dall'Oriente, siamo trovati di fronte a una situazione che non avevamo mai visto, cioè con l'Occidente che insegue praticamente delle cose che arrivano nella fattispecie dalla Cina. Le piattaforme sono state aiutate ovviamente dal Partito Comunista Cinese a diventare potenti, perché ricordiamo che la Cina ha escluso dal mercato cinese i potenziali competitor di queste aziende, cioè le varie Alibaba, Tencent, che è quella che produce WeChat, poi oggi ce ne sono molto di più, Pinduoduo, Meituan, insomma ce ne sono centinaia di app che sono forti, potenti e che hanno fatturati pari a quelle più grandi occidentali. In realtà, appunto, il Partito Comunista gli ha tenuto fuori le varie Amazon, Facebook, YouTube, Twitter, eccetera, e ha consentito quindi a queste aziende di conquistarsi di fatto un grande mercato interno e di andare poi anche all'estero, perché ad esempio Tencent è una sorta di impero anche nei videogames, Epic Games, eccetera, eccetera, finché a un certo punto sono diventate troppo potenti e il Partito Comunista Cinese ha iniziato una campagna contro le piattaforme. All'interno di questa campagna contro le piattaforme, che però ha motivazioni, magari poi le vediamo più nello specifico, perché indica anche un po' un modus operandi in realtà del Partito Comunista, cioè da un lato la necessità di limitare il potere di aziende diventate troppo potenti grazie ai dati che hanno. Dall'altro c'è anche però la grande capacità del Partito Comunista di percepire i sentimenti della popolazione. Tenete presente che in Cina da molto tempo esistono dei siti che potrebbero essere simili un po' ai nostri, dei consumatori, non so, dei diritti dei consumatori, dove proprio ogni giorno ci sono tutte le denunce della raccolta illegale o il trattamento illegale dei dati da parte delle piattaforme. Ci sono state molte proteste, ad esempio, contro l'utilizzo di tutta una serie di messaggi pubblicitari che vanno ad unirsi, tra l'altro, a una diffidenza molto forte della popolazione cinese nei confronti di tutta una serie di aziende che prospettano, ad esempio, prodotti un po' alla Vanna Marchi, adesso perché è andata, va ritornata di moda con...
Stai facendo la marchetta sì. Al documentario su Netflix.
Sì, no, vabbè, adesso perché c'è il documentario su Netflix, magari qualcuno si ricorda, però ci sono stati molti problemi, ad esempio, di piattaforme che utilizzavano moltissimi banner o pubblicità di prodotti, diciamo, di truffe di fatto, e ugualmente tutta una serie anche di prodotti che poi hanno dato vita a tutta una serie di scandali alimentari, eccetera. Quindi il Partito Comunista ha messo insieme l'esigenza di dare una risposta alla popolazione e dall'altro di regolare una questione di potere con le piattaforme. E insieme a questa campagna, che ha significato anche multe e tutta una serie di problemi per queste aziende, non è un caso che dopo, il giorno dopo la fine del 20° congresso, con la autoriconferma di Xi Jinping e con un comitato permanente, che sono i 7 più importanti del paese, completamente di fedelissimi di Xi Jinping, le azioni delle aziende cinesi sui mercati internazionali sono crollate, perché tutti hanno detto adesso finirà il massacro, cioè le finiscono, diciamo.
Per fare un parallelismo, in Italia ogni volta che cambia un governo il mercato si ritira perché dice no, altra instabilità. Paradossalmente invece in Cina questa stabilità che c'è da, insomma, diversi
anni. Dal 49.
Anni. Esatto, visto il nuovo andamento, in realtà ha portato appunto
sì,
quasi
ma sai,
la direzione opposta.
Sì, allora qui poi entriamo anche in una dinamica dei mercati azionari e finanziari, cioè, che ovviamente ha delle logiche che a volte sono abbastanza imprevedibili, imperscrutabili. In realtà è perché vive molto di risposte nel breve termine, perché la campagna contro le piattaforme è stata fraintesa fondamentalmente da noi in Occidente, nel senso che uno dice rimane Xi Jinping, vuol dire che Alibaba chiude tra un mese. Non è così, è stata una campagna di rettificazione vera e propria che rientra tra l'altro, diciamo, nella tradizione delle campagne del Partito Comunista Cinese. Cioè il Partito Comunista Cinese alle piattaforme gli ha detto siete diventati potenti grazie a noi. Anzi, a un certo punto gli ha detto la vostra ricchezza dipende dai cittadini perché siete diventati ricchi con i dati dei vostri cittadini, e si è cominciato a parlare addirittura di una legge sui dati, che poi è scomparsa un po' dal panorama, però sarebbe stato clamoroso se l'avessero fatta. E nello stesso tempo però gli dice il Partito Comunista alle piattaforme, dice dovete tornare a fare quello che serve alla nazione cinese, okay, allo Stato cinese. E in questo momento il Partito Comunista Cinese dice meno piattaforme, più batterie, più semiconduttori, più laser, eccetera. E quindi gli ha praticamente detto invece di investire comprando media, siti di informazione o lanciando dei nuovi progetti che servono solo ai vostri profitti da azienda privata, perché parliamo di aziende private, ok? Dovete ricominciare a fare gli interessi in realtà dello Stato cinese, ad esempio aprite delle aziende che ci aiutino a colmare il gap con gli Stati Uniti, con Taiwan, con la Corea del Sud sui semiconduttori. Per tornare alla questione legislativa, a un certo punto da un settore che era completamente deregolamentato è diventato uno dei settori invece più regolamentati. La prima cosa è stata in realtà una legge sulla cybersicurezza che è stata promulgata nel 2017 già, che già diceva una cosa molto importante, cioè che i dati raccolti in Cina devono rimanere nei server cinesi. Ed è stata poi ampliata con una nuova legge sulla sicurezza dei dati, che è stata proprio approvata di recente, un annetto e mezzo fa, nella quale viene ribadito questo concetto e nel quale vengono praticamente catalogati i dati sulla base di diverse gradazioni di interesse per la sicurezza nazionale. Chi segue un po' le questioni geopolitiche nel senso quello che succede nel mondo, non i carri armatini, perché poi adesso la geopolitica è diventata, allora lui va lì, poi quell'altro va a Kherson, ecco, no, diciamo nella situazione proprio di geografia politica ci sono molte la sicurezza nazionale ormai è un concetto che è una specie di fisarmonica, perché può essere utilizzato in modo molto ampio e all'interno del quale finisce un po' tutto. Di recente Biden ha indicato nuove scelte del governo americano che in teoria vanno contro la possibilità per la Cina di diventare forte nei semiconduttori con la ragione della sicurezza nazionale. La Cina ha capito e la utilizza allo stesso modo. Quindi praticamente per un'azienda, ad esempio italiana, che vuole avere i dati che risiedono in Cina, è come chiedere un'estradizione, è un processo complicatissimo, sostanzialmente fai prima praticamente a dire vabbè, ormai ce l'hanno loro. Poi è stata approvata la cosiddetta legge sulla privacy, possiamo chiamarla così.
Diciamolo.
Che ha una parte per quanto riguarda le aziende private che è molto simile a quella del nostra, quella europea.
Questa è entrata in vigore il 1 novembre 2021, quindi veramente recentissima, e io mi occupo appunto di GDPR, che è il regolamento sulla privacy, cioè, non dico copia e incolla.
Però quasi.
Un po' più, mi piace perché sono molto più secchi,
sì.
È uno stile molto più poche righe, però i principi ci sono.
Sì,
tutti.
Sono esatto, però c'è un grande buco nero, se vogliamo.
Allora, c'è una grande ispirazione, nel senso che per la prima volta, perché come dicevi tu appunto prima, i dati vengono gestiti dalle aziende in maniera totalmente libera e incontrollata, e per la prima volta si riconoscono dei diritti alle persone, il diritto a chiedere un consenso, il diritto a ritirare il consenso, il diritto, diciamo... Quindi un controllo sui dati come ce l'abbiamo noi in Europa, però appunto con un grande asterisco e una nota da leggere in fondo.
Sì, che praticamente quello che invece può fare lo Stato con i dati non è di fatto regolamentato, è lasciato un po' al...
Sì, diciamo, c'è questa clausola per cui ovviamente lo Stato può usare questi dati, sì, per motivi di ordine pubblico,
esatto,
dove per quello che so io, ma poi tu senz'altro mi potrai correggere, diciamo... È un po' una grande clausola generica in cui ordine pubblico può essere un po' tutto, perché si mischia anche un po' con l'etica, con il buon vivere, con i valori, quindi anche forse è più difficile è più difficile fare un paragone con una normativa, no?
Non è
uno stato di diritto classico.
Non
europeo.
È assolutamente possibile farlo, perché è di fatto una scorciatoia di quello che noi definiamo stato di diritto. Ed è già successo parecchie volte che lo Stato cinese ha utilizzato dei dati richiesti alle aziende private, anche perché nel momento in cui il governo cinese chiede dei dati a WeChat, è molto complicato per WeChat non darglieli, perché appunto il Partito Comunista può ricordare, guarda che tu ti abbiamo fatto degli sgravi fiscali quando ancora non eri quello che sei adesso, abbiamo chiuso un occhio sulle condizioni di lavoro. Sapete che nelle aziende tecnologiche cinesi c'è questo sistema di lavoro che viene chiamato 996, dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni a settimana. E all'interno di questa campagna contro le piattaforme, la Corte Suprema, per capirci, cinese, ha definito illegale quel sistema lì. Quindi è stata proprio una battaglia a tutto campo che ha coinvolto tutti i settori in realtà di interesse di queste grandi piattaforme. E poi c'è quella che è veramente la peculiarità probabilmente della Cina, che...
Io volevo aggiungere una cosa che è una grossa differenza rispetto alla normativa europea, che da noi abbiamo sostanzialmente abbiamo le multe, no? Quindi molto ampie, fino al 4% del fatturato mondiale, quindi insomma può essere molto interessante. Qui invece abbiamo in aggiunta il blocco delle licenze, cioè se tu fai qualcosa di troppo grave, sì, non puoi più lavorare.
Sì, ad esempio...
Che non è non puoi più trattare quel dato, è chiudi.
Sì, ad esempio Didi, che è la Uber cinese, per capirci, che a un certo punto si è pure comprata proprio, è stata tolta dalle app, dai negozi di app virtuali. Quindi per un tot, perché non poteva più raccogliere dati, gli hanno detto ok, nessuno può scaricarla, cioè c'hai solo quelli che avevi prima. Tra l'altro a questo proposito, le piattaforme, quelle che appunto definiamo piattaforme, in realtà sono state non solo aiutate dal Partito Comunista, ma sono state anche utili al Partito Comunista, perché in alcuni casi hanno praticamente escluso dal mercato delle aziende che il Partito Comunista non aveva escluso di suo. Ad esempio, quando Alibaba diventa crea Taobao, che noi parliamo di Alibaba come la più grande azienda di e-commerce, ma in realtà originariamente Alibaba era una piattaforma business to business, di fatto, cioè metteva in collegamento i distributori. Invece poi ha creato Taobao, cioè che è invece come Amazon, quindi un business to consumer, nel momento in cui stava per entrare nel mercato cinese eBay, che poi ha rinunciato di fatto. E ugualmente Didi nasce nel momento in cui sta per entrare Uber, dopodiché Didi si compra Uber a un certo punto, talmente era più forte in Cina. E poi a livello appunto normativo è arrivata questa norma sugli algoritmi, che è molto curiosa, sicuramente è molto interessante, poi mi piacerebbe sapere anche la tua opinione su questo, che ritorna un po' a quello che dicevamo prima, no? Cioè ci sono state molte proteste anche appunto nei confronti della personalizzazione di fatto dei messaggi pubblicitari da parte delle piattaforme, cioè l'utilizzo dei dati per la profilazione degli utenti, il cui risultato poi sono appunto tutta una serie di messaggi pubblicitari che sono diventati di fatto quasi vietati, cioè nel senso che non si può più profilare, personalizzare, già ci sono a monte tutta una serie di possibilità per l'utente appunto di non accettare che i propri dati vengano utilizzati in certo modo, ma sarà vietato anche praticamente appunto, no, perché poi tenete presente che il web cinese è molto diverso dal nostro, e anche le app, cioè ci sono moltissime finestre, pop-up che si aprono, è un ambiente molto meno freddo e sobrio, diciamo, di quello a cui siamo abituati noi, ed è anche per questo che probabilmente WeChat così com'è non funzionerebbe da noi, tant'è che qui da noi ha molte meno funzionalità rispetto a quelle che ha in Cina, dove tra l'altro la funzionalità che ha svoltato, tanto che Jack Ma di Alibaba, che ha un sistema di pagamento molto simile che si chiama Alipay, quando Alibaba ha agganciato l'account delle persone al proprio conto bancario permettendo di utilizzare l'app anche fuori, per strada, cioè io in Cina andavo a comprarmi la banana e la pagavo col QR code, Jack Ma l'ha definita la Pearl Harbor per Alibaba, quella, perché è stata proprio la botta decisiva. Da lì in avanti infatti WeChat, cioè, è diventata diciamo l'unica app utilizzata. E ecco, come dire, c'è questo aspetto di non poter più fare quindi questi messaggi pubblicitari, ma dall'altro c'è, come al solito, l'altro risvolto, cioè il Partito Comunista dice sono invece consigliati messaggi di patriottismo, come dice Xi Jinping, di raccontare bene la Cina, e quindi ovviamente anche in questo caso siamo di fronte a una normativa con caratteristiche cinesi, che talvolta è il modo con il quale i sinologi sviano tutta una serie di problemi, tipo ma perché di Cina fanno queste caratteristiche cinesi? Quindi allora, da un lato c'è un eccezionalismo che va talvolta, come dire, moderato, perché poi la Cina oggi è un attore globale, quindi non si può considerare solo per le sue eccezionalità, anche perché sennò si finisce un po' per, come dire, condannare la popolazione cinese a fare sempre le stesse cose perché tradizionalmente le facevano. Allora invece è una società molto più dinamica di quello che ci aspettiamo, tant'è che appunto anche lo stesso Partito Comunista, che ovviamente insomma fa quello che vuole nel paese, è venuto incontro a tutta una serie di richieste anche della popolazione con queste norme, tant'è che la risposta da parte, diciamo, degli utenti è stata assolutamente positiva. E questo ci racconta anche un aspetto meno legato alla tecnologia, ma più, diciamo, al sistema cinese, nel senso che se la popolazione cinese ha accettato il patto che il Partito Comunista gli ha proposto dopo l'89, dopo Tiananmen, dopo la repressione delle proteste che ci sono state nel momento più complicato delle aperture, delle riforme della Cina, il Partito Comunista alla fine la popolazione ha detto vi potete arricchire, ma alcuni diritti ve li scordate, ce ne occupiamo noi. Ed è un patto che finora funziona perché effettivamente per i cinesi domani è meglio di oggi. Hanno sempre questa, anche se il paese adesso cresce meno, c'è sempre questa percezione di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Ci sono stati anni di grande mobilità sociale, cioè di persone che arrivando da famiglie magari di origine umili diventavano poi insomma, di persone magari ricche, ma anche nel piccolo, non per forza il caso di Jack Ma, per dire. Nello stesso tempo però all'interno di questo perimetro che il partito ha stabilito c'è una dialettica, ed ecco che arriva anche la richiesta, come dire, ok, decidi tutto tu, però all'interno di questo mondo che mi hai creato dammi la possibilità di avere qualche diritto, ad esempio quello di non sottostare alle leggi di aziende private. E ovviamente per il Partito Comunista è un'autostrada che percorre in maniera molto, diciamo, gradevole, tanto più con questa leadership, che è una leadership che ha riportato molto la politica e l'ideologia al centro della sua azione proprio anche governativa, di governance del paese.
Io volevo un attimo ripercorrere questa norma perché mi ha affascinato. Questa è entrata in vigore appunto marzo 2020, quindi marzo di quest'anno. E ci sono tante cose qui, al momento si sta parlando in Europa. In Europa si sta parlando di una direttiva che riguarda, diciamo, i gig workers, cioè quindi i rider di Deliveroo, di Uber, insomma, eccetera, eccetera. Perché ovviamente c'è un problema di algoritmo. Tu, in teoria, sono tutti freelance, poi in pratica l'algoritmo decide talmente in maniera, diciamo, profonda cosa devi fare, cosa non devi fare, quanto tempo ci devi mettere, che alla fine non sei davvero un freelance, perché non puoi, di fatto, se rinunci a delle corse, viene abbassato il punteggio, eccetera, eccetera. Tra l'altro, siccome ho visto, ogni tanto esce la faccia di Piff lì sullo schermo, perché è ospite, ha fatto un film a riguardo, che è molto con Fabio De Luigi, che riguarda proprio, in cui Fabio De Luigi è un rider e c'è tutta la storia dell'algoritmo, molto, molto simpatico. Qui, allora, ad esempio, si dice, innanzitutto, questo è presente anche in Europa, l'utente può modificare l'algoritmo, cioè puoi dire io adesso lo spengo, non voglio essere più profilato dalla piattaforma, lo spengo, oppure se la piattaforma dice che a me, non so, piace il calcio e io non voglio più vedere cose di calcio, io elimino l'etichetta calcio. Questo ce l'abbiamo da poco anche in Europa, però già interessante. C'è una norma solo per garantire appunto i gig worker, quindi i rider, eccetera, eccetera, per cui deve essere garantito diritti. Quindi è una cosa che mi fa un po' strano, ma quelle tre righe, articolo 20, dico wow. Beh,
sì,
quindi...
questa è una norma che arriva un po' come arrivano a volte da noi le norme, no? Cioè c'è una situazione di cronaca che diventa all'improvviso uno degli argomenti principali e vai di maratone mentana a caso, no? Il minuto per minuto in cui il rider è caduto.
Certo.
E in Cina ci sono stati molti casi di rider morti o ultra sfruttati, di denuncia. Addirittura un funzionario del partito ha fatto una giornata da rider, poi ha fatto un video su Weibo, che è il Twitter cinese, ma non è così, in cui praticamente dicevo ho fatto una giornata a consegnare cibo, è veramente una vita di merda, ha detto proprio così, e tutti gli hanno
come
detto
si dice in
buongiorno
cinese.
Sì.
Come si dice in cinese?
No, vabbè, adesso ci sono vari modi,
ero curioso,
e da lì diciamo che la questione del 996, delle condizioni di lavoro sia dei riders eccetera sia all'interno delle aziende è diventato un tema scottante. Tant'è che sono nati anche tutta una serie di movimenti poi di giovani soprattutto, no, che hanno cominciato a fare dei discorsi che per la Cina sono molto interessanti, no? Perché la vita nelle grandi città costa moltissimo, tenete presente che a Pechino comunque il costo della vita è fatte le proporzioni come quello di New York, quindi le persone, sì, gli affitti costano tantissimo, e quindi nelle grandi città la vita costa moltissimo, quindi questi ragazzi che lavorano precari, guadagnano poco, dicono mi sbatto tutto il giorno e poi alla fine non riesco neanche praticamente a pagarmi la casa, altro che comprarmela, che comunque rimane un obiettivo molto importante per i cinesi. E quindi hanno creato questo movimento che noi l'abbiamo tradotto come quello dei divanati, cioè hanno detto vabbè, ok, allora non faccio più niente, non faccio proprio, non mi sbatto più.
E tant'è,
sì, nel senso che tra l'altro hanno cominciato anche a fare dei discorsi sul reddito, non più solo sul salario, no? Quindi hanno cominciato a parlare di reddito universale, che sono dei temi che in Cina non sono così semplici da trovare, tanto più in questo momento qua. E infatti la conseguenza poi è stata la corte e questo fatto, ma è un po' come ad esempio per il riconoscimento facciale, no?
Sì.
Che ovviamente in Cina lo utilizzi anche per pagare al supermercato, per entrare in casa, eccetera, finché un professore è entrato in un parco, ha scoperto che aveva avuto, diciamo, il riconoscimento facciale, ha denunciato il parco e ha vinto la causa, è stata la prima causa praticamente vinta contro il riconoscimento facciale. Questo ci dice appunto in realtà una cosa, al di là delle questioni tecnologiche, no? Che noi abbiamo questa immagine un po' della Cina come un paese di quei cinesi super obbedienti, signor sì, eccetera. A parte che non so chi di voi è stato in Cina, però i cinesi sono anche dei grandissimi, tu sei cinese, non ti incazzare, però sono abbastanza dei fancazzisti anche, nel senso che no, non hanno in realtà tutta questa logica del lavoro così come noi siamo abituati, diciamo, a vederli. non è un caso, e non sono neanche così obbedienti, nel senso che in Cina ci sono ogni anno migliaia di quelli che vengono definiti incidenti di massa, e fino a un po' di anni fa il numero poi è stato secretato, ma parliamo di decine di migliaia ogni anno. Tenete presente che per il Partito Comunista Cinese anche Tiananmen è un incidente di massa, quindi andiamo da situazioni di 200-300 persone a migliaia, che di fronte a un comportamento, ad esempio, funzionario corrotto, alla fabbrica inquinante, eccetera, vanno lì e protestano in maniera anche violenta talvolta. Il fatto che queste proteste ci siano, seppure in un paese come la Cina, è dovuto al fatto che non mettono al centro, diciamo, della propria protesta il sistema politico, non dicono vogliamo la democrazia, vogliamo le elezioni, dicono Partito Comunista, vieni a metterci una pezza, perché qua c'è qualcosa che non funziona. E questo è un po' anche il motivo per il quale il Partito Comunista ha una sua legittimità per molti cinesi, perché certo, agisce proprio come una sorta di ago della bilancia in molte situazioni che lo richiedono. La questione ambientale, secondo me, è quella più clamorosa, perché sappiamo quanto la Cina inquina, sappiamo i problemi legati anche all'inquinamento, non solo per la Cina, ma per tutti noi. Sappiamo che tra l'altro è un tema fondamentale anche nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e i movimenti ambientalisti cinesi sono la cosa più interessante che c'è stata in Cina negli ultimi 10 anni, perché in alcuni casi sono riusciti anche a ottenere delle vittorie, ad esempio delle chiusure di fabbriche inquinanti, ma sempre attraverso la capacità, come dire, di muoversi su un confine molto sottile, che è molto veramente sottile in Cina, a fare una protesta che in qualche modo il Partito Comunista sente di poter prendere e provare a risolvere, da una protesta che diventa sovversione di Stato. E anche nell'ambito, secondo me, di quello che è il mondo tecnologico, ad esempio quello dei lavoratori, ci sono state moltissime proteste per le condizioni di lavoro. La fortuna, diciamo, di queste proteste è stato proprio il tempismo, cioè farle in un momento nel quale il Partito Comunista aveva come obiettivo, al di là delle richieste, diciamo, della popolazione, di limitare il potere delle piattaforme, e questo ha portato a tutta una serie di risultati, comprese anche le norme di cui stiamo parlando.
Sono invece alcune norme un po' più, diciamo, su cui vorrei discutere e che prima accennavi. Cioè, appunto, c'è un ritorno è come se il partito tornasse a piattaforma e dice: ok ragazzi, vi abbiamo lasciato stare, siete cresciuti, vi abbiamo coccolato, ora è il caso che ci restituiate il favore. E quindi c'è una richiesta, a parte appunto questa nuova responsabilità, quindi si decide che se appena c'è un contenuto illegale sicuramente va subito rimosso, altrimenti sei responsabile. Che è una scelta che era stata fatta in Germania qualche anno fa, con sanzioni abbastanza, si richiedeva alle varie Facebook di turno di rimuovere entro 24 ore, con multe anche a 50 milioni di euro. E poi adesso a livello europeo è stata invece, come vi ho detto, è stata fatta un'altra scelta, più di sistema, perché obiettivamente decidere in 24 ore o quello che è di rimuovere qualcosa, se te lo dice lo Stato, se te lo dice, come dire, un giudice, ok, però se arrivano certe richieste e devi soppesare, perché altrimenti il rischio poi di andare in censura è piuttosto elevato. E qui invece si dice, a parte questa responsabilità, che ovviamente può portare a maggior censura, perché se tu sei responsabile, dici, sai che c'è, io nel dubbio lo tolgo, poi vediamo, ne parliamo dopo. C'è anche invece la richiesta di essere proprio attori attivi, cioè di favorire la, diciamo, diffusione di contenuto positivo già nella home dell'app, già sul sito, quindi bei messaggi, volemose bene. C'è una, questa mi fa abbastanza sorridere, non bisogna, diciamo, promuovere contenuti che ispirino all'overconsume, cioè al consumare troppo, al comprare troppo, che per un'azienda che magari ha il suo shop online o che vuole che la gente stia online, mi sembra un po' controproducente, no?
Sì, perché siamo sempre nell'ambito proprio anche di limitare, da un lato, il potere comunque di queste aziende. Cioè la Cina si è ritrovata di fronte a alcuni monopoli, oggettivamente. La campagna contro le piattaforme, infatti, è partita dalla commissione antimonopolio, in realtà, ok? Perché ha un problema legato alla necessità che nascano nuove aziende in questi settori, cioè che questi settori non vengano fagocitati e praticamente che non termini quel processo di innovazione che è arrivato così forte negli ultimi anni. Dall'altro, tutto questo si unisce a delle campagne, possiamo dire, o comunque a una sorta di impronta politica dell'attuale Cina, che è quella di Xi Jinping, cioè che arriva al potere nel 2012, E cambia molto anche la situazione interna della Cina. Da un lato, appunto, aumentando moltissimo il controllo proprio ideologico su tutto quello che si muove all'interno della Cina. Ed ecco che quando sono arrivate queste misure, la prima risposta delle aziende è stata quella che già noi abbiamo visto in precedenza, che è proprio l'autocensura. C'era stato quel caso abbastanza famoso di questa scrittrice che si è vista praticamente bloccare il proprio romanzo sul cloud addirittura. Okay?
Google Drive.
Google Drive,
no?
Esatto. Questo perché accade? Perché l'azienda dice, per non sbagliarmi, io la blocco, perché erano un milione di battute.
Del però vuol dire anche che c'è un controllo attivo.
Sì, ma secondo me non l'avevano controllato. Cioè,
dici
poi
che è arrivata una segnalazione, ha detto, secondo me questa sta scrivendo qualcosa, controllato.
Non lo so, prima di cadere, diciamo, nella possibilità che poi mi beccano che io non ho controllato, io intanto la blocco e magari poi controllo. Perché il fenomeno più, diciamo, brutto della censura è proprio l'autocensura. Cioè, nella quale ovviamente in Cina cadono moltissimi, perché per non aver problemi a un certo punto, no? Tant'è che anche, in realtà, anche negli articoli di giornale, non dico dei media di Stato, ma ad esempio dei media privati che ci sono, ovviamente nel periodo precedente a Xi Jinping era molto più facile trovarlo, ma ancora adesso, cioè, perché la censura non è un meccanismo, come dire, che è, non so come dire, cioè, è molto più complesso. Cioè non è che c'è una censura appunto, è una censura che si accende e si spegne a seconda delle esigenze. Ad esempio, quando a Wuhan scoppia il casino per la pandemia, in realtà tutte le informazioni che noi abbiamo avuto su che cosa succedeva a Wuhan ci sono arrivate dai giornalisti locali cinesi, che non hanno avuto alcuna censura di quello che scrivevano, per tutta una serie di motivi. Primo, perché il centro, cioè Pechino, non si fidava presumibilmente di quello che gli veniva detto dai funzionari, che probabilmente dicevano, sta succedendo niente, tutto tranquillo. Sì, la sera prima, tenete presente che la sera prima che scoppiasse proprio il pieno, il segretario del partito di Wuhan era a fare una cena per battere il Guinness dei primati per la cena con più persone nella storia dell'umanità. E quindi, allora, questo è un problema, il collegamento centro-periferia è un problema proprio storico della Cina, che già se ne parlava in epoca imperiale, nel senso la difficoltà di far arrivare dal centro gli ordini alle zone più distanti. E in più cosa succede? Che i funzionari locali per il Partito Comunista molte volte sono i capri espiatori perfetti, perché appunto possono dire è colpa del funzionario locale là, e a volte quindi diventano veri e propri capri espiatori. Però in alcuni casi effettivamente, ad esempio in questo caso di Wuhan, prima di mandare poi le persone da Pechino per andare a controllare che cosa stesse succedendo, il partito ha scelto di lasciare totale libertà ai giornalisti locali. Quindi noi abbiamo visto anche dei reportage sulle condizioni degli ospedali, perché da un lato c'era l'esigenza di capire, dall'altro c'era anche l'esigenza che la popolazione sapesse cosa stava succedendo, perché da lì poi sarebbero arrivate quelle misure che sono praticamente ancora in vigore oggi, che poi abbiamo applicato tutti. Cioè le mascherine, i distanziamenti, i lockdown, anche lo stesso Green Pass in Cina, che era il codice salute, l'hanno applicato prima di noi. Quindi tutto quello che ha fatto la Cina alla fine, poi l'abbiamo fatto anche noi, poi noi abbiamo iniziato a convivere col virus in Cina, adesso forse, spero, allentano un po'. Quindi anche la censura, diciamo, non è un meccanismo così semplice. Addirittura poi, anziché rimuovere semplicemente i contenuti, è arrivata quella che, ad esempio, la spiego nel libro Red Mirror, la cosiddetta armata dei 50 cents, cioè è diventata addirittura una manipolazione dei contenuti, no? Non veniva censurato il contenuto magari di critica al governo, però arrivavano 2000 troll che dicevano no, non è vero, è così, e quindi, diciamo, portavano la conversazione su altri piani. Quindi è una questione molto più sofisticata. Quando l'ultima volta sono stato in Cina, purtroppo nel 2019, sono andato a parlare con delle aziende che mi hanno fatto vedere dei software attraverso i quali sono in grado, ad esempio, di censurare anche le immagini, lo slang. Quindi siamo a un livello molto più sofisticato di quello che
infatti
noi abbiamo
questo
qua.
Anche che avevo letto che comunque anche nelle chat c'è la possibilità di controllare. Se siamo in una chat privata, diciamo, cioè un gruppo di 5 amici, e io comincio a dire, ah, guarda che è successa questa cosa, il mio messaggio potrebbe sparire, e gli altri, cioè io non lo so che è sparito, perché io lo vedo. Gli altri semplicemente non mi rispondono su quel messaggio, gli altri non lo vedono, io lo vedo, e di conseguenza non so neanche di essere stato censurato.
No, esattamente così. E finisco solo una cosa rispetto a prima. C'è questa la questione legata, ad esempio, no, alle multe o alla questione che ci sia più concorrenza o al controllo ad esempio dei contenuti, al favorire i contenuti patriottici. Teniamo presente che adesso la Cina, tanto più da quando è chiusa per il Covid, con Xi Jinping sicuramente c'è un nazionalismo molto più forte rispetto al passato, e anche che in realtà c'è sempre un po' stato. Io mi ricordo quando ero in Cina, un giorno sono uscito di casa e ho cominciato a vedere delle macchine bruciate, cioè proprio che prendevano fuoco, e dicevo che è la rivolta in Cina, e poi erano solo le macchine dei giapponesi, perché c'era stato l'incidente delle isole Senkaku, di Aoyu, come le chiamano i cinesi, nel 2012, e poi ci furono anche proteste davanti all'ambasciata. Diciamo che quindi questo sentimento un po' nazionalista, che si limitava all'Asia, oggi è molto più nei confronti degli Stati Uniti. Quindi ad esempio, no, questo che Xi Jinping ripete sempre, raccontare bene la Cina, significa proprio, diciamo, raccontare la Cina secondo quella che è la volontà del Partito Comunista, cioè quella di un partito che sia di un paese che è di nuovo grande, che è di nuovo importante, che è di nuovo rilevante. Ma tutto questo, tutta questa campagna si unisce anche all'interno di quella che è un'altra campagna, che è quella legata alla cosiddetta prosperità comune, che è stata inserita proprio nell'ultimo congresso all'interno dello statuto del Partito Comunista. Tra l'altro, attenzione, perché voi avrete sentito dire che il pensiero di Xi Jinping è stato inserito all'interno della Costituzione. No, è all'interno dello statuto del partito, cioè della Costituzione del partito, perché per cambiare la Costituzione pure in Cina, diciamo, ci sono dei passaggi un po' più complicati.
No, diciamolo.
No, per carità, poi è chiaro, insomma, è un paese che ha un partito unico, non è che fa un po' quello che vuole.
C'è qualche barra in più.
Però, ecco, sì. E questa questione della prosperità comune, una cosa sulla quale Xi Jinping ha investito moltissimo in realtà, anche se poi a un certo punto le condizioni economiche lo hanno fatto un po' retrocedere, almeno nella propaganda di questo concetto. E si parla di tre tipi di redistribuzione, cioè la redistribuzione statale, quindi attraverso un miglioramento del welfare, di tutte queste, di come lo Stato può aiutare. Sono tornate le cooperative, di fatto, con, non sono i buoni, diciamo, di maoista memoria, però ci sono dei negozi di Stato che cominciano a essere molto diffusi in Cina, ad esempio. Ha cercato di abbassare il costo per i figli, cercando quindi di alzare la natalità. Teniamo presente che la Cina è un paese che fino a 6 o 7 anni fa aveva una legge sul figlio unico, ora si ritrova a dover dare incentivi per fare più figli, perché quella legge ha provocato una crisi demografica devastante. Poi c'è la redistribuzione, quella del mercato, quindi appunto attraverso la necessità di evitare situazioni di monopolio. E poi c'è la redistribuzione terziaria, come viene chiamata, che sostanzialmente proprio è chiarissimo, cioè i ricchi devono dare dei soldi, perché li hanno fatti grazie al partito, alla popolazione, quindi devono restituire alla popolazione. E su questo la Cina guarda agli Stati Uniti, ad esempio a tutte le leggi sulle fondazioni benefiche, eccetera. E all'interno di questo quadro che si inserisce anche poi tutta la questione, anche quella tecnologica. Cioè, se non abbiamo chiaro un po' questo quadro che potremmo definire ideologico, poi ci sembrano appunto magari più strane alcune scelte. In realtà è un momento proprio nel quale tutto va in quella direzione.
Ti volevo fare un'ultima domanda prima poi di passare la parola al pubblico. Però vedo anche, ad esempio, che c'è un controllo su tutti quei, una richiesta di controllo e di limitazione di tutti quei contenuti che riguardano attivismo politico. Questo, non sono troppo sorpreso, ma anche ho letto extravaganza, diciamo. Cioè, non so se mi tingo. Vorrei dire se mi tingo i capelli di viola, ma non lo posso dire. Diciamo, sexual promiscuity, adorazione eccessiva di idoli, personaggi pubblici o, penso, non so, un influencer. Non so, mi sembra veramente... come proprio fa il bravo bambino, non, moderato, non abbracciare troppo, non baciare troppo, non ti tingere i capelli, non ti mettere l'orecchino, non so, mi sembra un po'...
Sì, mio nonno.
Esatto.
Sì, io mio nonno una volta per scherzo ero entrato in casa con l'orecchino, ancora un po' gli viene un colpo,
infarto,
sì, quindi
immagino.
Ho detto, vabbè, aspetto a mettermi, poi non so. Beh, c'è molto paternalismo ovviamente nel Partito Comunista nella gestione, ma in realtà ci sono sempre poi dei significati che vanno al di là.
Penso anche alla piattaforma, da gestire questa cosa qua. Faranno le piattaforme da oggi in futuro a gestire, a capire cos'è stravaganza e anche a non... Perché comunque penso anche a un giovane, cioè generazione Z, che dice, ma questo, cioè, c'è molto più, forse anche in Cina, non lo so, la volontà di affermarsi, no? Di affermare la propria diversità, immagino.
Sì, ma poi voglio dire, cioè, insomma, i cinesi giovani sono come da noi, cioè, si tatuano, vanno in giro, bevono, fumano. Cioè, allora, queste norme hanno anche avuto delle ricadute abbastanza bieche, come ad esempio quella contro l'essere effeminati, che va un po' incontro, diciamo, in realtà a questo scontro che c'è tra Cina e Stati Uniti, che assomiglia molto un po' a quello che identifica anche Putin, no? Cioè l'Occidente, omosessuali, miscredenti. Ovviamente la Cina non ci può mettere Kirill dalla sua parte perché non ce l'ha, però c'è molto, no, questa cosa di... Ma in realtà anche qui l'obiettivo è di colpire gli influencer, i live streamer, questi qua, perché anche queste personalità qua in Cina che hanno moltissimo seguito, alcuni hanno utilizzato, diciamo, la loro potenza mediatica di influencer proprio per tirare delle sole molto grosse. Poi è chiaro che nel mazzo ci finiscono anche gente che non ha fatto niente di questo, ma che viene accusato magari di favorire la prostituzione, perché poi insomma, le accuse sono sempre un po' quelle alla fine quando vogliono ingabbiare qualcuno, però vanno proprio incontro a sempre, cioè vengono, non so come dire, adesso è difficile generalizzare, però il cinese medio, adesso anche se sto generalizzando, perdonatemi, però per spiegarla un po' meglio, in realtà percepisce molto di più il limite per non essere truffato che non il problema se c'hai i capelli verdi, gialli o se è omosessuale o no, ok? Poi nel mazzo ci mettono un po' tutto, perché comunque è una società, soprattutto in quest'ultimo periodo, che tende, diciamo, un po' al tradizionalismo in questo senso qua. Però l'obiettivo in realtà è quello. E poi diciamo, gli influencer al Partito Comunista un po' disturbano, perché l'unico influencer deve essere Xi Jinping, giusto, non è che ce ne sono altri.
Signori, lancerai la palla sugli spalti. Vai, ti do anche il microfono.
C'è qui.
Devo fare il balletto, niente, devo star qui, va bene.
Sì, appunto, ero curiosa di sapere come il partito rappresentava se stesso sulle piattaforme.
Sì, allora, ci sono stati dei casi, c'era un po' di anni fa, ma parlo di 5-6 anni fa, era uscita l'app con la quale doveva applaudire fortissimo, io l'ho fatta anche, doveva applaudire fortissimo Xi Jinping, era... Poi ci sono tutte le app del partito, si muovono un po' come fanno da noi i politici, non alla Calenda, per dire, scusate, non, cioè non, nel senso un po' meno, no,
vado su... Dicono sono brutto, non
sì,
posso fare niente.
Ecco, non è che vanno su TikTok e dicono non so ballare, come se fosse solo quello. Sono un po' più austeri, diciamo, però lo utilizzano ovviamente a loro modo tutti gli strumenti della propaganda. Però in Cina si utilizzano ancora moltissimo i cartelloni, cioè questo c'era già anche quando c'era il povero Hu Jintao, direi, avete presente quello che hanno tirato via proprio al congresso del partito. Vengono utilizzati, però ovviamente insomma la maggior parte dei cinesi, secondo me, non è così attenta a quello che dice il Partito Comunista. Tant'è che, ad esempio, ancora prima di questo congresso, io su WeChat ho sentito qualche mio amico cinese, gli dicevo, allora, sto congresso, lui mi diceva, sta roba qua interessa solo voi occidentali. Nel senso che in realtà non è tutti così. Però, ecco, la vita dei cinesi è molto concentrata, in realtà, su diciamo, gli obiettivi da raggiungere, sullo stare meglio, e la politica viene vissuta in alcuni casi, ecco, non senti in realtà in Cina, nelle grandi città, non ti sembra di, non è uno stato di polizia la Cina, dove la gente ti sparisce mentre cammina, ok? È uno stato autoritario, ma che esercita il suo autoritarismo in maniera molto più complessa di quanto noi pensiamo, anche perché noi siamo sempre abituati a pensare a uno stato autoritario povero, come ad esempio era l'Unione Sovietica, eccetera. Invece la Cina è un paese ricco, quindi ovviamente stride, no, un po'. Però ad esempio nel momento in cui ci sono le politiche invece di lockdown, ecco che allora lì cambia qualcosa, perché effettivamente senti proprio controllo del corpo da parte dell'autorità politica, cioè devi star chiuso in casa, appunto, non puoi uscire, oppure vai in un Covid center, e questo ti fa sentire molto di più, diciamo, no, il fatto di vivere in un paese dove c'è un partito unico, eccetera eccetera. E questo cosa rischia di provocare? Rischia di provocare che quel patto di cui vi ho parlato prima, se è molto chiaro, lampante e accettabile da una parte della popolazione magari anche un po' più anziana, che ha vissuto la fame, che ha vissuto la rivoluzione culturale, che ha vissuto i momenti della Cina nella quale, tenete presente che nel 1949, quando nasce la Repubblica Popolare Cinese, la Cina era uno dei paesi più poveri al mondo, l'età media, la prospettiva di età media non arrivava neanche a 40 anni e l'analfabetismo era al 90%, cioè pensate cosa hanno fatto in tutti questi anni. Chiaramente sono rimaste molte diseguaglianze, molte problematiche, e quindi, come dire, i giovani invece, ad esempio, ci sono state molte proteste, no, durante il lockdown, perché è chiaro che un giovane oggi che non ha vissuto la fame, che non ha vissuto il dilaniamento sociale, la guerra civile della rivoluzione culturale, a un certo punto si può chiedere: ma perché tutta questa fissa sulla stabilità, perché tutta questa fissa sul controllo, nel momento in cui alla fine il paese economicamente sta bene, non facciamo la fame? E allora potrebbero esserci anche, cominciare a esserci delle richieste, diciamo, di beni immateriali a un certo punto, no? E qui, diciamo, è qui che si gioca in realtà poi la legittimità del Partito Comunista, cioè su quanto sarà capace di rinnovare questo patto sociale, soprattutto con la popolazione più giovane. Ad esempio il fatto che quest'anno 10 milioni di laureati non è detto che troveranno, diciamo, un lavoro, costituisce già un problema non da poco per un partito che fa appunto della crescita e del miglioramento delle proprie condizioni di vita. Però in generale gli aspetti di propaganda, insomma, sono abbastanza visti come propaganda, non è che...
Altre domande?
Sì, volevo chiedere, si sente spesso parlare di questo sistema dei social credit in Cina, no? Per cui, insomma, se faccio azioni buone il mio social credit aumenta, eccetera. Quindi volevo chiedere se questa è una cosa che è veramente implementata e utilizzata in pratica in Cina, o se è qualcosa più gonfiato dai media occidentali.
Ok, non andate a cena però.
Nel sì senso o no, che esistono.
Cerco di essere molto breve. Allora, quando si è cominciato a parlare in Occidente del sistema dei crediti sociali, si è fatto un po' di confusione. Si è subito parlato di Black Mirror, no? Della puntata, quella nosedive, caduta libera, dove le persone si giudicano tra di loro e poi succedono delle cose drammatiche. Ecco. E non esiste in questo momento a livello nazionale un sistema di scoring, cioè non c'è un sistema di punteggi a livello nazionale, cioè non c'è nessun cinese che per il governo centrale di Pechino ha 10.000 punti a seconda di come si comporta, se sputa, se, non, no. La confusione da dove nasce? Nasce dal fatto che Alibaba aveva un sistema che si chiamava Sesame Point, con il quale voleva valutare molto semplicemente quello che già fanno le banche da noi. Cioè, se tu hai mai provato a chiedere un mutuo in una banca, no, magari perché sei giovane, ti chiedono, o anche l'affitto, molti ti chiedono anche, no, la busta paga. Quando, cioè, la banca che cosa deve sapere nel momento in cui tu chiedi un prestito? Che devi essere in grado di ridarglielo. Vuole avere tutte le informazioni perché possa essere sicuro. Al di là dei subprime, dei mutui spazzatura, eccetera, che abbiamo visto nel 2008. Alibaba non è solo una società che fa e-commerce, è una banca praticamente, ha anche dei servizi finanziari. Quindi aveva fatto questo Sesame Point, che consisteva sostanzialmente nell'analizzare, nel tenere traccia degli acquisti che una persona fa. Cioè, è chiaro che se tu acquisti vuol dire che hai i soldi e presumibilmente mi ridai indietro anche, no, i soldi. E però lo faceva anche attraverso tutta una serie di comportamenti che le persone avevano sulle piattaforme. Da lì nasce il nostro, ed era un sistema a punteggio, e da lì nasce, è stato un sistema che in realtà la banca centrale cinese, che è quella che gestisce i crediti sociali, che non sono però un sistema a punteggio, adesso poi vado un po' più nel dettaglio, aveva chiesto in realtà a queste aziende di far sapere come stavano funzionando tutti questi sistemi, e poi ha deciso, diciamo, di andare per altre strade. Allora, al momento a livello nazionale esistono solo quelle che vengono chiamate le blacklist, ok? Quindi a fronte di quelli che noi potremmo chiamare reati amministrativi, tipo non pago una multa, non pago le tasse, non rispetto magari una sentenza di un tribunale sempre amministrativo, eccetera,
non posso magari comprare un biglietto aereo, non posso comprare un treno ad alta velocità, posso comprare però un treno a bassa velocità, un treno normale, e anche qui abbiamo un ritorno alla politica austera, cioè io, il Partito Comunista in realtà dice puniamo i ricchi che si comportano male, ok? Alla fine è un po' questo. Questa è l'unica cosa che c'è a livello, diciamo, nazionale, come dire, anche se non c'è un'unica blacklist, ok? Poi cosa succede? La banca centrale dice ogni città si faccia i suoi crediti sociali e vediamo un po' come va. E allora ci sono stati tutta una serie di esperimenti, alcuni dei quali sono andati un po' oltre, ok? Tipo hanno cominciato a, sì, hanno creato dei sistemi di punteggio e davano effettivamente, toglievano dei punti se anche, non so, se facevi male la raccolta differenziata, che te ne accorgi con le telecamere a riconoscimento facciale, se ad esempio non andavi a delle attività, si erano spinti un po' troppo, addirittura in alcune città sono state accusate di comportarsi come i giapponesi durante l'occupazione rispetto alla popolazione. Allora la banca centrale ha detto fermi, è troppo. Negli ultimi tempi in realtà il sistema di credito sociale, questo per la popolazione, è stato molto accantonato, è rimasto molto quella questione delle blacklist, ma non si parla assolutamente di scoring. Questo ovviamente non significa che un giorno il Partito Comunista possa decidere di farlo e ad esempio dire ok, allora vediamo anche se tu fai gli acquisti, se compri cinese, se compri patriottico, non compri patriottico, se fai un post contro il governo, no, se un tuo amico ha fatto qualcosa contro il governo, allora che tu... Potrebbe succedere, ma al momento non c'è, né è nelle intenzioni. Invece cos'è che è diventato molto più predominante in questo momento? Il credito sociale per le aziende. È quello, cioè quando in Cina si parla di credito sociale oggi come oggi, si parla di credito sociale per le aziende, ed è qua che si parla di data driven government. E il sistema di credito sociale per le aziende non è niente di nuovo, non è niente di nuovo rispetto al sistema FICO che esiste già negli Stati Uniti o un sistema che esiste in Germania che è molto simile. Cioè l'azienda deve stare all'interno di tutta una serie di parametri che sono ad esempio stati ritarati di recente, ad esempio su tutte le questioni ambientali. Okay? Se non rispetta quelle cose, sempre per garantire, cioè la base di tutto questo sistema è creare una società dove le persone si fidano delle aziende e delle altre persone, e qui c'è tutto Confucio, c'è tutta la questione dell'affidabilità eccetera, però è questo il principale obiettivo. Perché? Perché in questi 50-60 anni di grande progresso economico la Cina ha creato, oltre alle diseguaglianze, anche una marea di fenomeni di banditismo, potremmo dire, no? Facevo prima riferimento agli scandali alimentari, ce ne sono stati un sacco, il latte, la melamina, i vaccini per i bambini, ci sono stati un sacco di scandali che hanno preoccupato moltissimo l'opinione pubblica, i cinesi, che non si fidavano più delle aziende praticamente. In questo caso, con il sistema di crediti sociali, le aziende devono sottostare a tutta una serie di criteri, di punteggi, al di fuori dei quali sono fuori gioco, non possono. E questo vale anche per le aziende straniere, ed è questo l'eventuale problema. Ad esempio era nato una questione su sulla compagnia di aerei giapponesi, perché mi pare avesse scritto Taiwan o una roba del genere. Allora è questo che bisognerà andare a capire, se poi questo sistema si applicherà alle aziende straniere in maniera rigorosa come le aziende cinesi, perché a quel punto devi sottostare alle leggi cinesi. Non è che poi ci sottostai già per i dati, però tenete presente che le aziende straniere non hanno mai avuto problemi a rispettare le leggi cinesi. Il primo caso di dati consegnati da un'azienda al governo cinese è Yahoo, all'inizio degli anni 2000, che ha dato al governo cinese le mail di due dissidenti che poi sono stati arrestati, torturati e che hanno fatto causa poi una volta usciti a Yahoo e hanno pure vinto la causa. Quindi il succo della questione dei crediti sociali, vi invito tra l'altro ad andare a leggere un articolo che è uscito di recente su Wired, anzi in realtà un report di Privacy Network, perché l'Unione Europea ha detto bannati totalmente il sistema di crediti sociali, di scoring sociali, ma in Italia, secondo questo report di Privacy Network, in nuce esistono già delle cose molto più simili a quelle che noi immaginavamo facessero in Cina di quanto in realtà fanno in Cina, cioè peggio. Quindi il ragionamento che noi dobbiamo sempre fare è questo: è molto pericoloso proiettare le nostre paure, diciamo, relativamente alla tecnologia, distanti da noi, in modo quasi da non vedere quello che accade sotto di noi. Ovviamente ci sono molte differenze, per fortuna, tra noi e la Cina, nel senso che noi comunque
tribunali, appello, esatto, Cassazione, Corte Europea, insomma.
Pur nella imperfezione siamo comunque delle democrazie. Siamo delle democrazie, pur imperfette, abbiamo delle possibilità, diciamo, di come dire, controllare anche quello che viene deciso sulla nostra pelle. In Cina meno, ok, c'è una dialettica più limitata. Però attenzione a definire distopie in maniera anche un po' semplicistica, perché tanto chi è che mi viene a dire che non è vero? Cioè, se io dico in Cina è Black Mirror, cioè quando sono a prendere l'aperitivo dico, oh, sai che in Cina, wow, figata, wow, incredibile, distopia, che inferno. In realtà sta succedendo da noi la stessa cosa. Cioè, voglio dire...
Non esageriamo, non è che sta proprio succedendo.
No. Io dico che sta succedendo la stessa cosa in senso...
Ci sono dei tentativi.
No, ma non dei crediti sociali. Sto parlando, sta succedendo in generale nel mondo. L'utilizzo dei dati è l'argomento più sensibile, più spinoso per moltissimi governi anche nel nostro mondo. Quindi attenzione, cioè va bene, monitoriamo quello che succede in Cina e cerchiamo di capire quanto può essere pericoloso, perché prima o poi magari ce lo ritroviamo noi e quindi dobbiamo sapere, però attenzione, perché in questo diciamo un po' la Zuboff che c'ha, no? Che sì. Il capitalismo di sorveglianza è globale, non è, cioè con gradazioni diverse, però è globale come fenomeno.
Signori, avremmo chiuso, ma se c'è qualche domanda veloce, salvo finché i signori che hanno il potere laggiù non ci dicono andate a casa, basta, un'ultima domanda. Vabbè.
Molto veloce, ma lei giustamente ha fatto degli esempi...
Microfono, grazie.
Per quanto riguarda quali comportamenti e quali contenuti l'algoritmo, per esempio, di TikTok promuove nella home, promuove agli occhi dell'utente. Ed ecco, sembrano esattamente l'opposto di ciò che tendenzialmente un nuovo utente occidentale si ritrova Quindi mi chiedevo se per caso nella versione da esportazione, per così dire, si seguissero dei principi differenti da quel punto di vista.
Libero mercato, diciamo, nel senso l'algoritmo non è lo stesso, tant'è che TikTok in Cina si chiama anche proprio, è un'altra applicazione, come WeChat in Cina è un'altra applicazione. E diciamo in Occidente segue regole diverse. Poi che ci possa essere un'influenza generica.
Ha detto che ad esempio che i dati posso di recente non è successo.
Sì.
Io TikTok sono un lurker, nel senso che
sei un
lurker, cioè non lo uso.
Non so cosa sia un lurker.
È uno che sta lì e guarda, ma non lo uso. Quindi non ti saprei. So che l'algoritmo di TikTok è una roba che cercano un po' di capire tutti come funziona in realtà, ma nessuno ancora l'ha capito.
È un po' il sacro graal di tutte le piattaforme, tant'è che anche Elon Musk ha detto ma noi avevamo una cosa e faceva video, non è che la dobbiamo resuscitare per fare tipo TikTok, quindi...
No, fondamentalmente la mia domanda era un modo temperato per chiedere se ci fosse una manipolazione politica nella veicolazione all'estero di messaggi che il partito, nel momento in cui vengono diffusi in Cina, ritiene dannosi per la morale pubblica, per lo sviluppo delle nuove generazioni e così via.
Io non ho letto niente finora riguardo.
No, ma cioè in Occidente dici?
Cioè se in Occidente il partito dice per la versione
occidentale... Guarda, su questo ci sono molte cose verosimili, ma che non si sono, non, su cui non abbiamo le prove fondamentalmente, no? Cioè anche il fatto, no, ad esempio sulla questione di Huawei, che si dice, ah, se noi utilizziamo la tecnologia Huawei, poi Xi Jinping sta lì a guardarsi, ah, guarda, Vincenzo Tiani, però, cioè, posto che gli interessi sta cosa, non abbiamo le prove, ma è verosimile nel senso, perché no? E ugualmente TikTok, cioè se è vero come ha detto TikTok, che in effetti i dati sono visibili a dei dipendenti di TikTok che stanno in Cina, magari un giorno Xi Jinping va con lo zainetto lì dentro a TikTok e dice sono, devo fare un lavoro. Non lo so, cioè può darsi, ma tra l'altro bisogna anche sempre capire un po', noi siamo molto come dire, focalizzati su noi stessi, no? Cioè i cinesi, ad esempio il governo cinese, io non so neanche quanto gli interessi in realtà, ad esempio i dati, no? I dati di chi sta su TikTok, c'ha già quelli loro.
In generale, cioè, è chiaro, cioè, che se c'è il personaggio scomodo, sì, certo, che però, sai, forse cerchi di ottenere i dati, ma a prescindere non credo.
Però appunto se domani la Cina vuole sapere quello che Vincenzo ha fatto su TikTok, cioè non è un problema avere quello che hai fatto, sapere tutto.
Cosa
di
ne sai?
Te. Vabbè, sì, certo. Prego, l'ultima che mi sa che è tardi. Sì, 96 milioni.
Io sono venuto perché leggendo Cina, le piattaforme e il partito, mi domandavo quali fossero gli strumenti di rete di proprietà del partito per gestire quella che il Partito Comunista Cinese ultimamente, se non sbaglio, utilizza una definizione democrazia di intero processo, whole process democracy, ovvero hanno avuto un congresso 2 settimane fa, la preparazione di questo congresso è durata, presumo, un annetto, e mi domandavo come è avvenuta la discussione, la preparazione delle tesi, ammesso che ci fossero delle tesi, eccetera, e pensavo che la vostra conferenza fosse su questo.
Ah, le piattaforme politiche.
Adesso non sto chiedendo a nessuno di fare un lungo ragionamento su questo argomento, semplicemente io mi sono fatto 2 conti. Una 90 di milioni di membri del Partito Comunista equivalgono grosso modo al 5-6% della popolazione cinese, cioè esattamente la stessa percentuale della gente che nelle democrazie occidentali si occupa di politica. Là sono tutti nello stesso partito, qua sono divisi in 10.000 partiti. Qua vedo come funzionano i partiti dell'Occidente, le piattaforme vengono utilizzate pochissimo e male, in sostanza solo per fare demagogia. Mi domando se il Partito Comunista Cinese abbia trovato un modo per esempio, condividere documenti di approfondimento in maniera adeguata, o sviluppare discussioni che rimangono ristrette all'ambito del partito stesso, ma che in qualche maniera potrebbero essere quel processo di whole democracy, di cui loro stessi parlano nella propaganda.
Per riassumere una battuta, dove mandiamo il Partito Democratico a fare un tirocinio in Cina?
No, ma secondo me c'è un po' un fraintendimento, nel senso che la grande fortuna di chi si occupa di Cina da questo punto di vista è che il Partito Comunista, i documenti sono tutti pubblici. Cioè, il piano quinquennale, te lo leggi, è tutto pubblico. La questione le leggi sulla privacy, le leggi su, tutte pubbliche. La discussione che si è fatta sulle piattaforme, sono tutti pubblici. I documenti che escono fuori dai vari comitati centrali, Politburo, sono tutti pubblici. Basta, cioè, chiaramente sono in cinese, poi vabbè, c'è chi per fortuna li traduce anche. Tutto il piano, ad esempio, sulla sovranità digitale, di cui stasera non abbiamo avuto il tempo di parlare, sono tutti pubblici. Quindi cioè, la discussione fondamentalmente è pubblica. Quello che vuole fare la Cina su tutta una serie di aspetti non è un segreto. Lo sanno tutti, non è un segreto, lo sanno tutti, Vasco Rossi, questo. Vabbè, comunque, quindi chiunque vuole va, si legge.
Non me lo dica, guarda.
Pronto, l'Unione Europea, che ha lo stesso sistema, cioè pubblica le proposte, ne pubblica una quantità sterminata, poi chiede, spesso fa delle campagne per richiedere il parere dei cittadini, degli enti, secondo me è un esercizio assolutamente inutile e demagogico questo, più che quello del Partito Comunista Cinese. Comunque, visto che il Partito Comunista Cinese è così grande, prima di tutto, è così importante, e ci tiene a dire che c'è una democrazia interna, avrebbe dovuto come minimo studiare questi fenomeni sociali che sono abbastanza universali e eventualmente dimostrare che quello che fa l'Unione Europea, cosa che penso anch'io, non serve a niente, ma allora loro dicano cosa si può fare di più per suscitare un dibattito a tutti i livelli.
No, però allora qui entriamo veramente, cioè l'organizzazione, come dire, del processo di decisione politico della Cina è praticamente un ambito di studi sulla Cina, cioè è proprio una disciplina praticamente, perché a parte che la Cina è 33 volte l'Italia, eccetera, nonostante questo, cioè tutte le decisioni in realtà arrivano dal livello più periferico e più basso via via e vengono discussi a livello addirittura a livello più basso. Ci sono anche le elezioni in Cina, ovviamente non sono elezioni per eleggere il presidente o per eleggere i rappresentanti dell'Assemblea nazionale, però i gradi più bassi, diciamo, di amministrazione dei villaggi, delle contee, avvengono con le elezioni. Ovviamente il partito, gli altri partiti infatti sono definiti vasi di fiori, nel senso no, sono ornamentali di fatto, hanno un compito più consultivo, cioè dicono potremmo fare questo, sì sì. Però c'è un processo in realtà intra, come lo chiamano loro, intrademocratico, una democrazia intrapartitica. In realtà quello che è più interessante nell'elaborazione delle strategie del Partito Comunista Cinese è la flessibilità con la quale il partito agisce su certi ambiti. Cioè, ad esempio, negli anni '80 Deng Xiaoping dice facciamo le zone economiche speciali, ne facciamo una lì e vediamo come va. Se funziona l'allarghiamo. Ancora oggi il Partito Comunista procede così, cioè ogni decisione prima di diventare a livello nazionale viene sperimentata a livello locale. Se funziona viene poi se funziona cosa significa? Che viene valutata la risposta della popolazione oltre che a quella degli amministratori. Se funziona viene allargata, altrimenti viene abbandonata. Questa è un po' la flessibilità, un po' una delle caratteristiche principali che ha il partito per governare il paese, cioè tante cose che vengono lanciate e poi dicono non funziona, tornano indietro, altre che funzionano invece vengono allargate. Dopodiché ovviamente non è che è il funzionario di Ningbo che dice facciamo questo e Xi Jinping dice bravo, sì. Nasce al contrario, cioè è dall'alto si trasferisce poi verso il basso. Cos'è che è successo però al 20° congresso del partito? Mo adesso, qualsiasi siano le motivazioni per cui Hu Jintao è stato portato via, che non le sapremo mai, è il simbolo di quella uscita, quello che a noi interessa. Cioè è oggettivamente finita, probabilmente in Cina, quel concetto di democrazia intrapartitica all'interno dei gangli più rilevanti del Partito Comunista. Cioè mentre con Hu Jintao tra il 2002 e il 2012, ma pure con Jiang Zemin prima, tra fine anni 80 e inizio anni 2000, il comitato permanente, cioè gli uomini più potenti del paese, che prima erano 11, poi sono diventati 9, adesso sono 7, erano l'espressione di quelle che erano le fazioni all'interno del partito. Il Partito Comunista non è monolitico, dentro ci sono tantissime fazioni, correnti, tipo il PD, forse pure meno del PD. E
molto
come
facile
dire,
avere meno correnti.
La fazione più forte in quel momento, ad esempio negli anni precedenti con Hu Jintao, era la Lega della Gioventù Comunista, esprimeva il presidente, magari anche il premier, ma poi all'interno aveva una sorta di rispetto, noi diremmo rispetto delle minoranze politiche interne. Questo comitato permanente praticamente manda in soffitta quella fase lì, che era quella della cosiddetta guida collegiale, cioè il presidente era un primus inter pares. Adesso tutti gli altri, i sei, insieme a Xi Jinping, sono tutti i suoi alleati, cioè non esistono più. Ha cambiato completamente anche il modo con il quale noi, pur tra mille difficoltà, perché ovviamente nessuno ha delle fonti veramente rilevanti all'interno del Partito Comunista, cioè non avrete mai letto un'intervista a un premier cinese, a meno che non scriva sul Financial Times o quando vanno magari negli Stati Uniti, ma ha cambiato completamente il modo con il quale noi da ora in avanti leggeremo il Partito Comunista. Non è più un partito all'interno del quale c'era la fazione della Lega della Gioventù Comunista, c'erano i principini che però, tipo Xi Jinping, cioè i figli dell'aristocrazia rossa che però stavano un po' nella Lega, un po' nella cricca di Shanghai, un po' con quelli della Xinhua, cioè era tutto un mondo all'interno del partito che in questo momento si è, diciamo, ridotto alla fedeltà totale a Xi Jinping. La vera domanda che dobbiamo porci e che vedremo, che dobbiamo andare a verifica, è se io sono abbastanza certo che nel 2012 Xi Jinping fosse una scelta del Partito Comunista, cioè quella di avere una leadership forte, molto determinata, in un momento in cui c'era la paura che potessero esserci delle ingerenze esterne. Immaginatevi cosa può aver pensato il Partito Comunista Cinese con le rivolte di Hong Kong. Hanno pensato che fossero indotte dall'esterno. Quindi questa è una paura vera. In più, sapendo che si andava verso un'era tempestosa, come è stata definita lo stesso Xi Jinping, ora che non poteva prevedere il Covid, ma lo scontro con la commerciale con gli Stati Uniti è una cosa che non finirà mai, sperando che rimanga sul livello commerciale, che non diventi mai qualcos'altro. Per questi tempi così difficili, anche di rallentamento economico, il Partito Comunista ha scelto una leadership molto forte, quindi Xi Jinping non era l'uomo solo al comando, come spesso veniva definito, o il nuovo Mao, che era un'altra cosa assurda, perché stiamo parlando di due mondi completamente diversi, di complessità diverse, ma era proprio la scelta del partito. Con questa svolta che Xi Jinping ha fatto, il punto interrogativo è se è stata una forzatura di Xi Jinping o seppure risponde ancora in qualche modo comunque a un partito che gli ha detto ok, cioè procediamo così e poi naturalmente andiamo a verifica. Questo, basta, non so, ho un po' spaziato però.
Ci fanno dei cennacci là dietro che non vi dico, quindi io vi invito a un ultimo applauso a voi che siete
restati. Grazie a voi, grazie a Vincenzo.